Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. Carissimi tutti che ci seguite dall'Italia e dal mondo, come di consueto il nostro incontro si apre con il più cordiale benvenuto sulle frequenze della Radio del Papa. A nome della redazione, di Mario Scatton, che realizza per noi la parte tecnica, e dell'intero canale 105.
Giovanni Vigesimo III, il Papa del Concilio. Un programma speciale proposto da Franca Salerno. Prima parte.
Angelo Giuseppe Roncalli, per grazia di Dio, Giovanni XXIII, doveva essere soltanto un papa di transizione. È stato fautore invece della più grande iniziativa che può prendere la Chiesa, un concilio, il Concilio Ecumenico Vaticano II, ponendolo sotto il patrocinio della Vergine Maria, Stella del Mare. Il vecchio papa di transizione, con un motu proprio, a sorpresa, ha svecchiato la Chiesa in un colpo solo di ben 4 secoli, considerando il precedente Concilio Ecumenico di Trento, chiusosi nel 1568, e di altri 94 anni dal Concilio Ecumenico Vaticano I, indetto da Pio IX nel 1868. Angelo Giuseppe Roncalli sarà canonizzato da Papa Francesco il 27 aprile 2014, insieme al Papa che lo aveva proclamato beato il 3 settembre del 2000, Giovanni Paolo II. Saranno canonizzati nella seconda domenica di Pasqua, domenica della Divina Misericordia. Riproponiamo, per ricordare Papa Roncalli, alcune parti di varie trasmissioni speciali presenti nell'archivio storico di Orizzonti Cristiani. Sono delle testimonianze uniche che ci aiutano a comprendere meglio momenti indimenticabili della vita della Chiesa e della nostra vita.
Fratres sumus, la luce che splende sopra di noi, che è nei nostri cuori, che è nelle nostre coscienze, è la luce di Cristo, il quale veramente vuol dominare con la grazia sua tutte le anime. Stamattina è stato un spettacolo che neppure la Basilica di San Pietro, che ha 4 secoli di storia, non ha mai potuto contemplare. Apparteniamo quindi ad un'epoca nella quale siamo sensibili alle voci dall'alto e vogliamo essere fedeli e stare secondo l'indirizzo che il Cristo benedetto ci ha fatto. Finisco dandovi la benedizione. Accanto a me amo invitare la Madonna Santa e Benedetta, di cui oggi ricordiamo il grande mistero. Ebbene, invocando lei, alzando tutti insieme lo sguardo verso Gesù, benedetto il figliol suo, ripensando a quello che è con voi, a quello che è nelle vostre famiglie, di gioia, di pace e anche un poco di tribolazione e di tristezza, la grande benedizione. Accoglietela di buon animo. Tornando a casa troverete i bambini. Date una carezza ai vostri bambini e dite: questa è la carezza del Papa. Troverete qualche lacrima da asciugare. Dite una parola buona. Il Papa è con noi, specialmente nelle ore della tristezza e dell'amarezza. E poi tutti insieme ci animiamo, cantando, sospirando, piangendo, ma sempre, sempre pieni di fiducia nel Cristo che ci aiuta e che ci ascolta, continuare e riprendere il nostro cammino. Il concilio comincia e non sappiamo quando finirà. Potesse finire prima di Natale, ma forse non riusciremo a dir tutto, a intenderci su tutto bene. Ci vorrà un altro ritrovo, ma se il ritrovarci così deve sempre allietare le nostre anime, le nostre famiglie, Roma e tutto quanto il mondo, tutto intero, vengono pure questi giorni, li aspettiamo in benedizione.
È l'11 ottobre 1962. Il Concilio Ecumenico Vaticano II, dunque, è iniziato. Il Papa lo aveva annunciato il 25 gennaio 1959 nella Basilica di San Paolo fuori le mura a Roma, al termine della cerimonia per la chiusura della settimana di preghiere per l'unità dei cristiani. Nell'annuncio veniva già presentato il programma dell'intero pontificato giovanneo, la celebrazione del Sinodo Romano, la convocazione del Concilio Ecumenico, l'aggiornamento del Codice di Diritto Canonico. Monsignor Loris Francesco Capovilla, segretario particolare di Giovanni XXIII, nella testimonianza resa alla nostra emittente in occasione del 25° anniversario dell'annuncio del Vaticano II, ci ha detto:
sovente risuona la domanda di studiosi e di curiosi: ma chi era e com'era propriamente questo Papa Giovanni che 77enne osò proporre al cammino della Chiesa tre eventi così gravi? Egli era il cristiano completamente liberato da preoccupazioni di successo personale, l'uomo che aveva messo il suo io sotto i piedi. Era il sacerdote della tradizione, abilitato ad avviare il processo dell'aggiornamento senza avventure, secondo la formula da lui coniata e ripetuta poi da Paolo VI, fedeltà e rinnovamento. Era il sacerdote che solo sull'altare si sentiva a suo agio, tra il libro e il calice. Proveniva dunque dalla stirpe dei profeti, chiamato ad annunciare ciò che non avrebbe veduto coi suoi propri occhi. È nello spazio esistenziale di questo pastore, posseduto da Dio e abbandonato in lui, sacerdote buono ma non arrendevole, ottimista ma non cieco, che trova risposta alla domanda su quale fosse il suo metodo ascetico pastorale. È con la disciplina e con la penitenza, affermò, che di fatto si provvede all'incremento del benessere sociale e si assicura la pace. Questa e non altra è la realtà. Senza disciplina non c'è l'uomo, senza la penitenza, la metanoia, non c'è il cristiano.
Angelo Giuseppe Roncalli nasce il 25 novembre 1881 a Sottilmonte, in provincia di Bergamo, da Giovanni Battista e da Maria Anna Mazzola, modesti quanto religiosissimi lavoratori dei campi. Nel 1904 avviene l'ordinazione sacerdotale e celebra la prima messa sulla tomba di San Pietro. La Prima Guerra Mondiale lo vede prestare servizio come sergente in sanità e quindi tenente cappellano militare in vari ospedali. Al termine della guerra promuove in Bergamo Alta la prima casa dello studente fondata in Italia. Nei primi mesi del 1921 Papa Benedetto XV approva e incoraggia la chiamata di Roncalli alla Sacra Congregazione di Propaganda Fide per la riorganizzazione e il fiorire delle attività di cooperazione missionaria. Nell'anno del Giubileo 1925, del cui comitato centrale Monsignor Roncalli è membro, lo raggiunge l'ufficio della missione in Bulgaria come visitatore apostolico. Ai primi del 1935 è trasferito vicario apostolico e delegato in Turchia, cumulando anche la funzione di delegato per la Grecia. Nel dicembre 1944 Papa Pio XII lo nomina nunzio apostolico a Parigi e nel concistoro del 12 gennaio 1953 lo stesso Papa lo eleva alla dignità cardinalizia e tre giorni dopo il cardinale Angelo Giuseppe Roncalli è nominato Patriarca di Venezia. Il 28 ottobre 1958, al termine dell'undicesimo scrutinio, il cardinale Angelo Giuseppe Roncalli viene eletto Papa. È il 263esimo successore di Pietro. Un anno dopo, il radiogiornale della nostra emittente trasmetteva una nota di cronaca e a leggerla fu invitato un grande amico che nel 2008 ha raggiunto l'oggi beato Giovanni XXIII nella casa del padre, Claudio Capone. Anche la sua voce è parte della storia.
La sera del 28 ottobre, dall'uomo della strada al pensatore, dagli ambienti ecclesiastici a quelli diplomatici e politici, dalle redazioni dei giornali ai circoli mondani, nell'intimità delle famiglie, tutti tentarono di prevedere il cammino che avrebbe percorso Giovanni XXIII, appena eletto. Ora, a un anno di distanza, i gesti, le parole, il magistero, le opere di Giovanni XXIII sono là, scandite nel tempo, patrimonio della storia, a documentare inequivocabilmente la sua fisionomia. La annunciò egli stesso, già nel primo radiomessaggio pronunciato la mattina del 29 ottobre, di fronte ai cardinali riuniti nella Cappella Sistina manifestando le sue premurose sollecitudini per il Sacro Collegio, per i fratelli nell'Episcopato, per i sacerdoti, particolarmente i missionari, per tutti i fedeli, specialmente per i poveri e i sofferenti, per la Chiesa del Silenzio, per i fratelli separati, per l'umanità intera della quale si faceva interprete con l'appello alla pace rivolto ai regitori di tutte le nazioni, nelle cui mani sono poste le sorti, la prosperità, le speranze dei singoli popoli. La definì il 4 novembre nell'omelia della sua incoronazione, raffigurandosi nel figlio di Giacobbe, che incontrandosi con i suoi fratelli di umana sventura, scopre loro l'umana tenerezza del cuor suo e scoppiando in pianto dice: «Sono io, il vostro fratello Giuseppe». Il nuovo pontefice, continua Giovanni XXIII, realizza anzitutto in se stesso quella splendida immagine del buon pastore quale ci viene descritta dall'Evangelista San Giovanni. La dimostrò operosamente ogni giorno con gesti che sorpresero il mondo e sono ancora vivi nella commossa memoria di coloro ai quali furono rivolti. Nessuno dubitò più che Giovanni XXIII sarebbe stato il buon pastore il giorno in cui lasciò il Vaticano per recarsi a visitare gli ammalati, l'umile popolo raccolto nelle parrocchie del centro e della periferia di Roma, i carcerati.
E al termine dell'incontro con i detenuti, fa loro una raccomandazione. Scrivete a casa, raccontate alle vostre madri e alle vostre mogli che il Papa è venuto a trovarvi. Quando Giovanni XXIII annunciò la riunione di un concilio ecumenico, di un sinodo diocesano per Roma e l'aggiornamento del codice di diritto orientale, la figura del buon pastore apparve agli occhi di tutti assumere le immense proporzioni evangeliche. Proporzioni alle quali si è ispirata l'intensa attività del suo magistero. Non la cultura, l'eloquenza, la politica, la diplomazia caratterizzarono la sua parola, ma il servizio delle anime, in quelle forme essenziali, tradizionali, che nell'omelia del Laterano volle riassumere nei due elementi fondamentali del ministero apostolico: il libro e il calice.
Fra il libro e il calice ponete il sommo sacerdote, ponete con lui tutti i partecipanti al sacerdozio di ogni lingua e di ogni rito, qui e in tutti i punti della terra. E dunque sull'altare chiamiamo invitarvi a cercare sempre il vescovo e il sacerdote, nell'atto di distribuire il corpo e il sangue del Signore, perché questa è la sostanza viva della religione che professiamo, cioè il Novistum Deus, il Dio in noi come verità rivelata e contemplata e come grazia perenne che educa e santifica l'uomo, le famiglie, le varie forme della convivenza umana all'esercizio delle virtù più alte. Legge della giustizia, legge della bontà, legge dell'armonia, tutto ci viene da questa dottrina del libro, da questa virtù del sangue di Cristo, dalla comunicazione intima di sentimento dei fratelli fra di loro.
Papa Roncalli è stato chiamato il parroco del mondo, espressione caratteristica di sapore giornalistico. È stato definito anche il Papa della bontà, espressione che dice bene e dice molto, il Papa del Pater Noster nella divina preghiera ripeteva continuamente «Il cielo e la terra si congiungono». E poi il Papa delle 14 opere di misericordia, che cominciano con il servizio della verità e terminano con l'atto di riverenza ai morti, riverenza che viene a illustrare la conclusione del simbolo degli apostoli, la finale resurrezione, la vita eterna. Giovanni Vigesimo III, però, è anche il Papa di documenti pontifici di altissimo valore. Ad Petri Cathedram sulla verità, l'unità e la pace sotto l'ispirazione della carità. Sacerdozi nostris primordia per il centenario della morte del curato d'Ars, grata recordatio sul Rosario, Princeps Pastorum sulle missioni cattoliche e la lettera apostolica Indea Primis per promuovere la devozione al sacro sangue di Gesù Cristo. Il 15 maggio 1961 esce attesissima l'enciclica Mater et Magistra sui problemi sociali che rendono inquieta la vita degli individui, delle classi, dei popoli. Viene pubblicata in occasione del 70° anniversario della Rerum Novarum e del 30° della quadragesimo anno. Non esiste alcuna giusta rivendicazione sociale che non possa essere avanzata in nome della dottrina sociale della Chiesa. Tutte le molteplici espressioni del progresso e della civiltà sono attività dell'uomo, implicano quindi riflessi morali, esigono principi morali che orientino e guidino. E proprio in nome di quei supremi principi morali, la religione e la Chiesa intervengono sui problemi del tempo, come Mater et Magistra. L'11 novembre 1961 viene firmata l'enciclica Eterna Dei, che il Papa volle pubblicare nella ricorrenza del 15° centenario della morte di San Leone Magno. In essa il pontefice illustrò la saggezza di governo, la magnanimità e l'inesauribile carità del suo grande predecessore. Dopo la Penitentiam Agere del 1 luglio 1962 sui meriti della penitenza per assicurare il successo del concilio attraverso la cooperazione alla redenzione, l'11 aprile 1963 esce l'ultima enciclica di Giovanni Vigesimo III. È il suo testamento spirituale, la consegna affidata a tutti gli uomini di buona volontà, la Pacem in Terris.
Nutriamo fiducia che al messaggio dell'enciclica Pacem in Terris gli uomini vorranno fare lieta accoglienza e aprire il cuore. Noi frattanto seguiremo il suo tragitto con la nostra preghiera e con l'affetto vivissimo che abbraccia tutte le genti.
Che Papa Roncalli abbia voluto abbracciare il mondo intero lo testimonia l'ultimo appellativo con cui viene venerato: Giovanni Vigesimo III, il Papa del Concilio. Ha ripetuto ai fedeli dell'epoca spaziale la validità permanente della loro vocazione soprannaturale e additarne le immutabili esigenze. Questo è il significato più profondo del radiomessaggio che Giovanni Vigesimo III ha rivolto ai fedeli di tutto il mondo.
I preziosi anelli della catena di amore che già fin dai primi secoli dell'era cristiana la grazia del Signore aveva distesa sui vari paesi d'Europa e del mondo allora conosciuto, a perfezione di cattolica unità, e che per varie circostanze parvero in seguito rallentarsi e difatti furono spezzati, si ripresentano ora all'attenzione di quanti non sono insensibili al soffio nuovo che il progetto del Concilio solleva qua e là, in ansiosa aspirazione di fraterno ricongiungimento nelle braccia della comune antica madre, Santa et Universalis Mater Ecclesia. O gioia soprabbondante nei cuori, alla lettura del capo 17° di San Giovanni, ut omnes unum sint, unum, di pensiero, di parola e di opere.
Ascoltiamo ancora una testimonianza del segretario particolare di Papa Roncalli, Monsignor Loris Francesco Capovilla.
Dopo che Paolo VI e Giovanni Paolo II hanno riconosciuto che Papa Giovanni ha ringiovanito la Chiesa, stupendo paradosso, il vecchio che compie opera di ringiovanimento. Noi attribuiamo il carisma profetico al pastore che nell'annunciare il concilio affermava di aver voluto cogliere la buona ispirazione celeste. E ripensiamo alle parole del Deuteronomio: io susciterò loro un profeta e gli porrò in bocca le mie parole ed egli dirà loro quanto io gli comanderò. Se qualcuno non ascolterà le parole che gli dirà in mio nome, io gliene domanderò conto. Giovanni XXIII ha detto le parole del Signore e la nostra domanda. Se quello che gli disse si è realizzato, allora abbiamo la prova che gli fu un profeta. Nella prefazione alla biografia di Giovanni XXIII di Michel de Cordreux, il cardinale Marti ha scritto: «Non dimentico mai che Giovanni è stato il Papa del Concilio e oggi so che egli ha avuto ragione, non a motivo della crisi presente, ma perché senza questa immensa conversione la Chiesa di Gesù Cristo sarebbe assai malata. Essa non potrebbe adempiere alla sua missione. Ora, nella nostra epoca, quanto la famiglia umana ha bisogno di questa ancella». Sì, grazie a lui, che radunò in sé le aspirazioni e le illuminazioni di molti uomini e donne discepoli di Cristo, particolarmente pastori del popolo cristiano, oggi noi sappiamo chi siamo e dove siamo diretti, Lumen Gentium. Quale lingua dobbiamo parlare e quale messaggio diffondere? Dei Verbum. Come e con quale intensità pregare? Sacrosanctum Concilium. Quale atteggiamento tenere dinanzi ai problemi e ai drammi dell'umanità contemporanea? Gaudium et Spes sono i quattro pilastri che sostengono la cupola del santuario conciliare.
Persino il mondo profano, quello che sembrava o si diceva estraneo a fatti eminentemente religiosi, ha sentito l'importanza di questa assemblea di tutti i vescovi cattolici e ne attende il desiderato influsso nella compagine sociale. Il concilio è veramente una fiamma a cui guardano con speranza non soltanto i figli della Chiesa, ma tutti gli uomini di buona volontà. Certo, nulla è facile e non ce lo nascondiamo, ma con l'aiuto di Dio e col sincero tributo di sudditanza a Lui, il vero progresso della fraternità e nella pace è possibile. In realtà, se fatta finora, buon cammino. Ciò conduce a proseguire e a confidare. Ecco Gesù, la nostra preghiera. Allontana dal cuore degli uomini ciò che può mettere in pericolo la pace e confermali nella verità, nella giustizia, nell'amore dei fratelli. Illumina i reggitori dei popoli affinché accanto alle giuste sollecitudini per il benessere dei loro fratelli garantiscano e difendano il grande tesoro della pace. Accendi le volontà di tutti a superare le barriere che dividono, a rinsaldare i vincoli della mutua carità, a essere pronti a comprendere, a compatire, a perdonare, affinché nel tuo nome le genti si uniscano e trionfi nei cuori, nelle famiglie, nel mondo, la pace, la tua pace.
Franca Salerno ha proposto Giovanni XXIII, il Papa del Concilio, prima parte. Le notizie e le note di cronaca sono desunte dal bollettino del Radiogiornale Vaticano. Voci e suoni sono tratti dall'archivio storico di Orizzonti Cristiani.
Ricordiamo che l'odierna trasmissione, come altre di Orizzonti Cristiani, può essere richiesta in compact disc all'Ufficio Promozione e Sviluppo, Radio Vaticana 00120, Città del Vaticano. Inoltre, tutte le trasmissioni di Orizzonti Cristiani, speciali e ordinarie, sono disponibili anche sul nostro sito internet radiovaticana.va /ORC.